Padre, voglio pregare stasera affinché ogni persona, ognuno di noi, possiamo ricevere rivelazione del come essere non solo liberati dalle paure, ma il non cadere più nell'essere governati e gestiti dalle paure. Per questo vogliamo ringraziarti per come tu parlerai le nostre vite, nel nome di Gesù. Se io chiedessi stasera quanti vogliono essere benedetti, tutti quanti noi alzeremmo la mano. È vero? Chiunque. Però se chiedessi stasera quanti vogliono essere trasformati e cambiati, la nostra mano andrebbe un pochettino più, con la prima alziamo verso l'altro, l'altra un po' a mezz'asta. Tutti quanti vogliamo essere benedetti. Non c'è una persona che vive sulla faccia della terra che non voglia essere benedetto. Però è più difficile essere cambiati ed essere trasformati, o quantomeno dare questa opportunità a Dio di dirgli: cambiami e trasformami. E io stasera voglio, con la parola che parleremo stasera, che tratteremo stasera, sarà una grande sfida per ognuno di noi. Ed è una parola che ci andrà a toccare in profondità. Forse alcuni di voi si sentiranno, proveranno rabbia mentre ascolteranno, alcuni di voi proveranno dolore, forse sentiranno di piangere, e voglio incoraggiarvi a lasciarvi andare in quello che sentite nel vostro cuore senza trattenerlo. Ma una cosa è certa, questa sera Dio parlerà alle nostre vite. E saremo sfidati ancora di più a fidarci di Lui. E se qualcuno pensa che sia facile, aspetti la fine di questa serata per dirlo. Ok? Perché molto velocemente noi diciamo: sì, io credo nel Signore, io mi fido di Lui. E comprenderemo stasera che molto spesso sono soltanto parole che riempiono le nostre labbra, ma che non sono la verità dei fatti. Voglio leggere insieme a voi, se avete la Bibbia insieme a me, voglio leggere qualcosa dal Vangelo di Marco. Ieri sera eravamo a Napoli e abbiamo trattato questo argomento. Vorrei trattarlo in maniera un po' diversa, però il soggetto è sempre quello. Ed è scritto qui nel Vangelo di Marco, al capitolo 4, voglio leggere dal versetto 35
Vangelo
in poi.
Marco, capitolo 4, versetto
35. Stai mandando un messaggio?
No,
lo stai registrando.
Era una cerca.
Vocale.
Ah, con Google?
Sì, vocale.
Pure le chiamate al telefono, ti chiamate.
Non l'avevo mai fatto.
Non hai capito?
L'ultima volta pensavo che stavi registrando con un messaggio da...
È la tecnologia.
Vangelo di Marco, capitolo 4. Oh, immaginate se tutti con i cellulari. Ah, Vangelo di Marco.
No, bastava che lo dici, lo mettiamo vicino.
Vangelo di Marco, capitolo 4, dal versetto 35 in poi, è scritto così. Ora, in quello stesso giorno, fattosi sera, disse loro: passiamo all'altra riva. E i discepoli, licenziata la folla, lo presero con loro così come egli era nella barca. Con lui c'erano altre barchette. Questo è un particolare molto importante, ok? Con lui c'erano altre barchette, non del sushi. Allora si scatenò una grande bufera di vento e le onde si abbattevano sulla barca, tanto che questa si riempiva. Gesù intanto stava dormendo a poppa su un guanciale. Ed essi lo svegliarono e gli dissero: maestro, non ti importa che noi moriamo? Ed egli, svegliatosi, sgridò il vento e disse al mare: taci e calmati. E il vento cessò e si fece gran monaccia. Poi Gesù disse loro: perché siete così paurosi? Come mai non avete fede? Ed essi furono presi da un gran timore e dicevano tra di loro: chi è dunque costui al quale anche il vento e il mare gli ubbidiscono? Vorrei leggere, tenete il segno sul Vangelo di Marco, vorrei leggere Salmo 112, due versetti, versetto 7 e 8. Parla qui, questo Salmo parla dell'uomo giusto, parla di colui che ama il Signore, che teme il Signore, insomma una persona che ha nel cuore di fare la volontà di Dio, che quindi può rappresentare sicuramente ognuno di noi. Ed è scritto qua, il versetto 7 e 8 dice così: egli non temerà le cattive notizie, perché il suo cuore è fermo ed è fiducioso nel Signore. Il suo cuore è sicuro ed egli non avrà paura alcuna finché non guarderà trionfante sui suoi nemici. Amen. Ora, ritornando alla storia del Vangelo di Marco, al capitolo 4, dal versetto 35, noi scopriamo qui qualcosa di molto interessante. Vediamo qua qualcosa di quasi di anomalo. Gesù comanda ai suoi discepoli di entrare in barca e dà un comando: passiamo all'altra riva. E non appena loro si mettono nella barca, scoppia una bufera di vento. Dice qua: si scatenò una gran bufera di vento e le onde si abbattevano sulla barca tanto che questa si riempiva. Egli intanto stava
tranquillo.
Come si dice qua a Foggia? Uno che è tranquillo,
no,
dice, da noi si dice riunici piove ci scivica, cioè da dove gli piove gli scivola. Non so come si dice qua a Foggia, dice
corpo senza veleno. Corpo senza veleno.
Bravo, tradotto, è un corpo senza veleno.
Proprio mio.
La traduzione su ascoltatore.
Vabbè.
Che succede? Succede proprio, non esiste.
Ok. Ma quella tranquillità di Gesù non era un menefreghismo, che è molto diverso. Ma lui sapeva, perché Gesù dice sempre: io non faccio nulla da me stesso se non quello che sento dire dal Padre mio, se non quello che vedo fare al Padre mio. Quindi Gesù aveva dato un ordine ai suoi discepoli: passiamo all'altra riva. Si è messo a poppa, si è organizzato un bel cuscino, si è messo lì e ha iniziato a dormire. Nel momento in cui lui dorme, si scatena una bufera di vento. Ora, non è incredibile che mentre Gesù ti dice di fare una traversata attraverso il lago, proprio in quel momento arriva una bufera di vento? La domanda è un'altra anche in realtà. Se lui sa ogni cosa e lui sa che sta per scatenarsi una bufera di vento, perché mi chiedi di attraversare proprio in quel momento? Quando attraversiamo dei momenti molto brutti nella nostra vita, quando attraversiamo dei momenti difficili, chiamiamoli tempesta nella nostra vita, a volte noi ci arrabbiamo con Dio. Non so se vi è mai capitato di arrabbiarvi con Dio, di dire: perché stai permettendo tutto questo? Perché c'è questa situazione? Perché non me lo dicevi? Perché non mi avvisavi? Tu lo sapevi che sarebbe successo. Perché mi hai chiesto di fare questa traversata nel lago proprio mentre ci sarà la tempesta? E a volte la nostra paura è determinata dal fatto che non riusciamo a fidarci pienamente di Lui, che non riusciamo a credere, come dice Paolo, che colui che ha iniziato una buona opera in voi, lui la porterà a compimento. Questo è quello che è scritto, questo è quello che Paolo dichiara, dove dice: io sono convinto, sono persuaso, ho questa certezza che colui che ha iniziato un'opera buona in voi, lui la porterà a compimento. In pratica sto dicendo, se lui ti ha detto di andare dall'altro lato, stai tranquillo perché qualunque cosa succederà, tu arriverai all'altro lato. La paura dei discepoli, come la paura nostra, è quella di non arrivarci, nonostante Gesù sia nella barca con noi. E questo è incredibile, perché? Perché Gesù non può morire. Amen?
Amen.
Gesù non può andare a fondo. Lui è il principe della pace, lui è la nostra salvezza. Lui è colui che salva le persone, lui è colui che guarisce le persone, lui è colui che redime, lui è colui che rialza. È impossibile che lui vada a fondo con noi. Quindi se lui è nella barca con noi, vuol dire che la nostra barca non andrà a fondo. Amen? Ora, perché è importante questo discorso della barca? Perché, come vi ho fatto notare all'inizio, all'inizio della traversata c'era la barca dove c'era Gesù e c'erano altre barchette, ma solo una barca arrivò dall'altro lato. Tutte le altre barchette, nel momento in cui ci fu la tempesta, ritornarono indietro. Perché la nostra vita è sicura soltanto quando abbiamo la certezza che Gesù è nella barca con noi. Ora, Gesù non ha mai promesso che non ci sarebbero state le battaglie. Gesù non ha mai promesso che non ci sarebbero state tempeste. Anzi, in un passo della scrittura, nel Vangelo di Giovanni, Gesù ha detto: nel mondo voi avrete tribolazione, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. E se Gesù ha vinto, tu hai vinto. Amen? Ma i discepoli, come capita ad ognuno di noi, perdono la pazienza, vengono invasi dalla paura e vanno da Gesù e si arrabbiano con Gesù. Non vanno solo a svegliarlo dicendo: per favore, pensaci tu. I discepoli vanno a svegliare Gesù dicendogli: ma non ti importa che noi stiamo morendo?
È qui che dice uomo di poca fede.
No, quello è in un altro passaggio, in Matteo 14, quando Pietro cammina sulle acque. E lui affonda e lo chiama e gli dice:
no,
è un altro passaggio. È un altro passaggio dove ci fu un'altra tempesta. È un altro, però, un altro passaggio molto interessante. Ora ci arriviamo a quello perché è molto importante. Ti ringrazio di averlo tirato fuori. I discepoli svegliano Gesù dicendo: arrabbiati, ma posso parafrasare, te ne stai fregando di noi. Non ti interessa di quello che stiamo vivendo? Non ti interessa del fatto che noi possiamo morire? Ora qua arriva la parte bella. Perché Gesù non li sgrida. Gesù non si arrabbia con loro. È scritto qua che Gesù si alza, si sveglia e fa una cosa importante. Qua voglio entrare in profondità. Ok? Chiedo la vostra attenzione. Perché la paura subentra nella nostra vita quando non riusciamo più a gestire le situazioni attorno a noi, quando vanno fuori dal nostro controllo e quando vediamo che c'è qualcosa di più grande, di più forte, qualcosa di più potente di quello che noi possiamo fare, lì veniamo afferrati dalla paura e ci rendiamo conto che non stiamo più riuscendo a gestire la situazione. I discepoli svegliano Gesù e Gesù si sveglia e fa una cosa straordinaria. Vorrei chiedervi molta attenzione, perché è scritto qui al versetto 37 che si scatenò una gran bufera di vento e le onde si abbattevano sulla barca tanto che questa si riempiva. C'era il vento e c'erano le onde. E guardate cosa fa Gesù. Il versetto 39. Egli svegliatosi, cosa fa? Non calma il mare.
Ma è duro.
Lui sgrida il vento. Perché è molto importante questo passaggio? Perché quando noi affrontiamo i problemi e quando siamo nelle difficoltà, il nostro problema, quello che è, dove va il nostro sguardo, è l'acqua che sta riempendo la barca. E nel Vangelo di Luca è scritto che la barca rischiava di capovolgersi a causa della violenza delle onde. E Gesù cosa fa? Gesù sgrida il vento, non calma il mare. Sapete perché è importante questo? Perché noi molto spesso, tendenzialmente, siamo portati a gestire le cose che guardiamo, che vediamo, che tocchiamo. Noi pensiamo che il problema sia la malattia fisica.
Ma da dove viene?
Il problema è la radice. Noi vogliamo affrontare quel problema di crisi economica, pensiamo che il problema sia la mancanza di soldi, che il problema sia la presenza di un tumore, o un figlio che si sta dando alla droga, o una situazione molto particolare. Noi ci concentriamo su ciò che sta riempendo la barca e che rischia di farla capovolgere. Gesù va direttamente alla radice. E la radice probabilmente è qualcosa che tu non riesci a vedere con i tuoi occhi. E questo ci dà ancora più paura. Quando pensiamo che forse dietro quella tempesta, dietro quel mare, c'è qualcosa di invisibile, qualcosa che non è tangibile, qualcosa che non riusciamo a definire in maniera chiara. La paura afferra il cuore quando noi non riusciamo più a gestire la situazione e pensiamo che siamo in balia del nostro destino. Gesù si alza e cosa fa? Sgrida ciò che è invisibile. E il mare si calma. Ora, perché poco fa parlavo del fatto che il messaggio di stasera può essere una sfida? Perché probabilmente il Signore stasera sta dicendo a qualcuno: smettila di cercare di calmare le onde. Molto spesso nella nostra vita pensiamo sempre che il problema sia qualcosa che riusciamo ad identificare. A volte possiamo dare anche la colpa ad una persona. Io sono in questa situazione perché Tizio ha fatto questo, perché quella donna ha fatto quella determinata cosa, e a volte noi coviamo risentimento, odio, voglia di vendetta dentro di noi. Oppure ho un piano di emergenza, parlerò con quello, quel dottore, oppure quell'amico che ci può prestare dei soldi, o quella determinata situazione, la voglia di gestire necessariamente la cosa ci porterà ad aumentare il danno nella nostra vita. E come abbiamo sentito nel canto che fa all'inizio, dobbiamo rimettere la nostra vita ai piedi della croce. Dobbiamo rimettere la nostra vita ai piedi del Signore. Dobbiamo fare in modo che Lui sia veramente il capitano della barca sulla quale ci troviamo, perché una cosa è certa: se Lui è il capitano e Lui è dentro la nostra barca non potrà mai affondare. La paura è quando noi non riusciamo a gestire le cose e abbiamo bisogno di umiltà e di smetterla di pensare che possiamo gestire qualunque cosa, perché non è così. Ragazzi che hanno cominciato a fumare uno spinello, a farsi un po' di erba, eccetera, eccetera, poi arrivano nella cocaina, eccetera, eccetera, e questa cosa va avanti, pensano di essere forti, di essere in grado di poter gestire determinate cose. Persone, ragazzi o padri di famiglia che vanno a giocare alle macchinette, che scommettono dei soldi e poi vanno sul lastrico definitivo. Perché? Perché pensano di poter gestire le onde del mare. Affrontare una malattia o affrontare un problema spirituale sotto gamba, cioè sottovalutando il problema, non ti aiuterà e non ci aiuterà a risolverlo. Abbiamo bisogno di qualcuno che ha maggiore potenza e maggiore autorità, e questo è Gesù. E Gesù, dopo aver sgridato il vento e parlato al mare, si gira verso di loro e dice: perché siete così paurosi? Perché avete paura? Da cosa dipende la paura? La paura dipende dall'incertezza. Allora, non è possibile non avere più paura o non provare più paura, perché questo è umano, ma è possibile non essere dominati dalla paura. Perché? Perché nel momento in cui tu sai che Gesù è nella barca con te o che tu sei nella barca con lui, mettilo come vuoi, alla fine inverti i fattori, il risultato è sempre uguale, dice la matematica, quella barca non può affondare. Ora guardate insieme a me questo versetto, è bellissimo, andando verso la conclusione. Nella prima lettera di Giovanni, al capitolo 4, al versetto 18, è scritto una cosa stupenda. Dice: nell'amore non c'è paura. Anzi, l'amore perfetto caccia via la paura. Quando è che noi veniamo liberati dalla paura? Quando è che non saremo più schiavi della paura? Non perché andiamo in chiesa, non perché ci facciamo il segno della croce. Non è un problema di avere una religione o di un'altra, o di fare determinate cose. Io ho visto persone che dopo 30, 40 anni di fede continuano a ricadere sempre nelle stesse paure, nelle stesse angosce, nelle stesse ansie. Perché? Perché il problema non è da quanto tempo crediamo. Il problema è se abbiamo ricevuto o no la rivelazione dell'amore di Dio nella nostra vita. Perché è l'amore che caccia via la paura, non gli anni di fede, non la nostra frequenza di tale comunità o di tale chiesa, non ha importanza. Che è il nostro parroco, che è il nostro pastore, che è il nostro riferimento spirituale, se vado a confessarmi, se faccio le preghierine a casa, non è questo quello che ci cambia, non è questo quello che ci trasforma dentro, ma è la rivelazione dell'amore del Padre. Quando è che smetti di avere paura? Quando tu sai che qualunque cosa succede nella tua vita, tutto coopera al bene per coloro che amano Dio e sono chiamati secondo il suo proponimento. Quando è che noi veniamo liberati dalla paura? Quando tu hai la certezza che se anche la tua fede non riesce ad afferrare le promesse di Dio, tu sai che Dio è tuo Padre, che Lui non ti lascerà e non ti abbandonerà in balia delle onde. La rivelazione dell'amore del Padre ti libera da ogni fobia. Perché? Perché tu sai anche e realizzi che se anche dovessi morire in questo momento, io so che la mia vita sarà con lui. L'amore di Dio ci permette di levare le nostre mani dal problema e ci dà il coraggio di poter dire: da oggi in poi pensaci tu. Alcuni di voi qui stasera, sono alcuni di voi qui stasera che siete talmente stanchi di gestire le situazioni con le vostre forze, con le vostre capacità, che in alcuni momenti avete pure dubitato, non della presenza di Dio, ma del fatto che Dio vi ami veramente. Alcuni di voi hanno pensato che Dio ama più qualcun altro, come se Dio avesse figli di serie A e figli di serie B. Teologicamente sappiamo che non è così, ma nel nostro cuore a volte non lo realizziamo. A volte pensiamo che Dio benedice più una persona, e questo a volte non solo ci porta nello scoraggiamento e ci fa vedere Dio in maniera diversa, ma questo a volte ci porta anche ad avere rabbia e sentirci gelosi e invidiosi di qualcuno. Ma quando noi abbiamo la rivelazione del Padre nella nostra vita, tutto cambia. Nell'amore non c'è paura, anzi, l'amore perfetto caccia via la paura. La paura non va via con la fede, la paura va via con l'amore. La paura va via e rimane fuori dalla nostra vita con la rivelazione dell'amore di Dio per la nostra vita. Un Padre meraviglioso che si prende cura di noi, un Padre straordinario che non ci lascia, che non ci abbandona, che ha sempre il suo occhio su di noi. C'è un versetto bellissimo qui, continuo un attimo con Primo Giovanni, dove dice qua: noi lo amiamo, lo dice subito dopo, noi lo amiamo perché lui ci ha amato per primo. Il nostro amore verso di lui non può essere per noi una forma di orgoglio. Non è un punto di arrivo. A volte la fede diventa quasi un metro di misura. Io ho più fede di te, lei ha più fede di me, ah, quello quando prega ha più fede, dai. A volte lo pensiamo, quello quando prega si vede che ha fede. La fede non è un metro di misura o di paragone tra le persone. Noi lo amiamo, dice Giovanni, perché egli ci ha amato per primo. Significa che se tu stasera puoi amare Dio, è perché Lui ti ha amato per primo. L'amore che tu hai per Lui non è una tua azione, è una tua risposta. Noi lo amiamo come risposta, perché Lui ci ha amato per primo. Il Padre che ha sacrificato suo Figlio per venire incontro ad ognuno di noi. Questo è l'amore del Padre. Amen. Ci fu una volta una riunione negli Stati Uniti dove in una chiesa fecero testimoniare un uomo molto anziano, un uomo sulla ottantina. E quest'uomo racconta, mentre sale sul palco, racconta questa storia. Questa storia attirò l'attenzione di tutti, e in maniera particolare di un ragazzo che si trovava in prima fila. Ma quest'uomo raccontò questa storia, che c'era un padre che amava uscire con la barca con il proprio figlio di 12 anni. Nei fine settimana usciva e stava anche tutta la notte fuori, dormivano dentro la barca e poi l'indomani mattina ritornavano a casa. Un giorno decisero di portarsi un compagno di classe del figlio. E mentre partirono con questa nave, con questa barca, era una barca a vela, presero il largo, andarono molto a largo e furono sorpresi da una tempesta tremenda. Al punto tale che le onde erano talmente alte e cominciarono ad abbattersi sulla barca. L'albero maestro addirittura si spezzò e arrivò una ondata così violenta che portò i due ragazzi, spinse i due ragazzi a mare. Il figlio e il compagno del figlio. Quest'uomo era un credente, era un uomo molto timorato di Dio e frequentava la chiesa insieme a suo figlio. Erano persone che servivano Dio, facevano la volontà di Dio. E in quel momento il figlio in mare e il compagno del figlio in mare. E il padre, quell'uomo, sapeva che aveva soltanto 30 secondi prima che il mare avesse inghiottito i due ragazzi, ma non aveva corda abbastanza e non aveva tempo abbastanza e doveva fare una scelta. Il compagno di questo suo figlio era un ragazzo che aveva seri problemi in famiglia, un ragazzo molto disadattato, un ragazzo che viveva delle tragedie immense a casa, e quel giorno era un giorno di, così, di festa. E il padre, che comprese la situazione, prese una corda abbastanza lunga e mentre guardava il figlio gli disse: ti amo figlio mio e ti amerò per sempre. E getta la corda all'amico. Il ragazzo si salva, ritornano in nave. E quest'uomo anziano che racconta questa storia così commossa disse: quello che vi sto raccontando, questa storia, è la storia che può rappresentare l'amore di Dio Padre per ognuno di noi. Un padre che sacrifica il figlio per poter avere l'opportunità di avere altri figli. Un figlio muore per avere un figlio vivo. Il figlio muore per avere un'umanità intera che ritorna a casa. E quest'uomo incoraggiò le persone a mettere la loro fede nel Padre e la loro fede in Gesù. E quest'uomo anziano finì questa storia e scese. E c'era lì in primo filo un ragazzino di 14 anni che quando lo vide sorrideva e quell'uomo si sedette accanto. Lui lo guarda e disse: bella questa storiella, gli fa il ragazzino, è bella questa storiella. E questo uomo anziano lo guarda e disse: non è una storiella. E disse: sì, ma quale padre avrebbe mai sacrificato il figlio per salvare uno sconosciuto? E questo uomo anziano guarda il ragazzo e disse: io sono quel ragazzo sconosciuto. Perché nel momento in cui sono ritornato sulla terraferma, io ho promesso a Dio che avrei testimoniato per tutto il resto della mia vita il gesto che fece questo padre, manifestando il suo vero amore verso di me, che ero uno sconosciuto, avendo sacrificato il proprio figlio. Quando noi scopriamo l'amore del Padre, realizziamo l'amore del Padre, noi veniamo liberati da ogni paura, ma abbiamo bisogno di levare le nostre mani dalle onde. Perché la paura è la capacità di non sapere gestire le situazioni ed è l'incapacità anche di fidarci di Dio. Perché a volte pensiamo che ci sono situazioni che sono troppo difficili anche per Dio. Ma non c'è niente di impossibile per il nostro Dio. Amen? Non c'è niente di impossibile per colui che ha iniziato un'opera buona nella nostra vita, per colui che ha dimostrato il suo amore per ognuno di noi. Ed è per questo che oggi possiamo dire: se noi lo amiamo, è perché Lui ci ha amato per primo. E questa sera voglio pregare affinché ognuno di noi possa essere liberato dalla paura nel non saper gestire la situazione che sta attraversando, nel non saper risolvere la situazione che sta attraversando, e possiamo essere scaricati di quest'ansia e liberati da questa paura, uscendo fuori da questa stanza, da quella porta, dicendo: io so che mio padre si prende cura di me. Io so che mio padre mi ama e si prende cura di me. Io so. Perché non può essere diversamente. Amen. C'è l'ultimo versetto che voglio leggere, credo si trovi nel libro di Isaia. Isaia, al versetto, capitolo 41, molto bello questo qua. Isaia 41. Dal versetto 10 dice così: non temere, perché io sono con te. Non smarrirti, perché io sono il tuo Dio. Io ti fortifico e anche ti aiuto e ti sostengo con la destra della mia giustizia. Sapete quante volte è scritta questa frase nella Bibbia? 366 volte. Uno per ogni giorno, anche nell'anno bisestile. Per ogni giorno della tua esistenza, della tua vita, Dio ti dice: non temere. Non temere. Perché? Perché io sono con te. Non smarrirti, perché io sono il tuo Dio. Io ti fortifico e anche ti aiuto e ti sostengo con la destra della mia giustizia. Gesù non ha mai detto che non avremo problemi. E il motivo per il quale noi lo seguiamo non è perché Lui ci ha promesso che non avremo problemi. Noi lo seguiamo perché Lui ci ha promesso che in ogni problema Lui sarà con noi. Amen? Che in ogni circostanza e in ogni situazione Lui si prenderà cura di noi. Dillo alla persona accanto a te: non temere, perché Dio non ti lascerà. Diglielo: non temere, perché Dio non ti lascerà. Voglio che voi sappiate che Dio è più testardo di qualunque altra persona qui nella stanza. Lui ha deciso di non lasciarti.
Ma qualche volta ci grazia pure, oltre a fortificarci.
A voglia.
Qualche da combinare con me.
A voi. Ad esempio, come ti
come
chiami?
Vuole lui.
Come ti chiami?
Anna.
Anna. Anna poco fa citava quel bellissimo passo, quello di Pietro quando cammina sulle acque. Ricordate? Pietro cammina sulle acque dopo che chiede a Gesù: sei tu, comandami di venire da te sulle acque. E Gesù dice: vieni. E Pietro esce fuori il piede dalla barca e comincia a camminare sulle acque, ma dice, arrivato a un certo punto, cominciò a vedere il vento e ad avere paura e cominciò ad affondare. E mentre cominciò ad affondare, lui disse: Signore, salvami! Ricordate? Dice, Gesù andò verso di lui camminando sulle acque. Bellissima. Gesù cammina sulle acque e mentre va verso di lui lo prende, lo tira su.
Uomo di poca fede.
E dove lo mette?
Di nuovo sulle
acque. È scritto così. E poi dice, e dopo entrarono insieme dentro la barca. Cercate di immaginare la scena. Gesù prende Pietro dall'acqua, lo tira fuori dall'acqua e lo mette sull'acqua. E gli dice, uomo di poca fede, perché hai dubitato? Allora io mi sono sempre chiesto, ma in che senso? Cioè Gesù come fa a dire ad un uomo che ha appena camminato sulle acque, uomo di poca fede? In realtà non si può dire una cosa del genere, perché se Pietro aveva poca fede, quelli che erano rimasti nella barca non avevano niente. In realtà quando noi andiamo a studiare nel testo originale, nel greco, scopriamo una cosa molto interessante, che quella parola poca fede non ha a che fare con la quantità, ma ha a che fare con la durata. Cioè Gesù stava dicendo a Pietro, la tua fede è durata poco, non hai poca fede come quantità, ma hai iniziato bene, ma poi è arrivato a un certo punto, la paura ha preso il posto della fede. Tu hai fede, ma è durata poco. Quando è che noi cominciamo ad avere paura? Quando noi cominciamo a mettere i nostri occhi sulle circostanze.
Il nostro io.
Quando noi vediamo le circostanze e non riusciamo a gestirle. Allora arriva la paura, perché dice, come pagherò questa paura? Come farò ad affrontare questa malattia e questo problema con i miei figli? E veniamo paralizzati, il nostro cuore viene paralizzato da paura perché non riusciamo più a gestire la circostanza. Come possiamo essere liberati dalla paura? E come possiamo permettere che questa paura rimanga fuori dalla nostra vita? Quando cominciamo a comprendere l'amore di Dio per la nostra vita, l'amore di Dio in quanto Padre. Lui è Padre e il Padre si prende cura di te. Lui ha fatto follie per raggiungerti, ha fatto follie per avere te e Lui continuerà a fare cose assurde pur di mantenerti e di trattenerti tra le sue braccia. Amen. Quando noi sappiamo di essere tra le sue braccia, non c'è niente che potrà arrivare a farci paura. Amen. Possiamo pregare un attimo? Chiniamo un attimo i nostri capi, dai. Chiniamo un attimo il nostro capo. Alleluia. Dai, non ti preoccupare, semplicemente stiamo un attimo così con il Signore e rimaniamo nella presenza di Dio, permettiamo allo Spirito Santo di fare qualcosa di profondo nella nostra vita. Grazie Padre, grazie Padre. Stasera lo Spirito Santo vuole lavorare in profondità nella nostra vita. Qualunque sia la circostanza che stai attraversando questa sera, il Signore ti chiede di non gestirla più con le tue forze. Perché se continui a gestirla con le tue forze, tu la gestirai anche con la paura. E la paura ti costringerà a fare delle scelte che non sono buone. Molte persone fanno delle scelte quando sono guidati o motivati dalla paura. E la paura è una cattiva consigliera. Il Signore, lo Spirito Santo, sta parlando al cuore di qualcuno questa sera e sta dicendo: non fare scelte spinta dalla paura. Non prendere decisioni definitive motivate dalla paura. Perché la paura ti porterà sulla linea di un burrone. Lascia che lo Spirito Santo questa sera possa rivelarti l'amore del Padre, perché questo è l'unico modo. Lui non ti libera semplicemente dalla paura, ma la rivelazione dell'amore ti libera dalla paura. Lui non vuole semplicemente rimuovere la paura, ma Lui vuole darti la rivelazione dell'amore del Padre. Quando tu comprendi quanto sei importante per Dio, questo caccia via la paura della tua vita. Alleluia. God bless the shame. Lui è fedele e colui che ha iniziato un'opera in te la porterà a compimento. Perché Lui è fedele. Fedele, tu sei fedele con me, perché tu sei fedele, tu sei fedele, tu sei fedele con me. Dai la mano alla persona che è accanto a te. Lascia che lo Spirito Santo in questo momento, chiediglielo, parla con Lui in questo momento. Parliamo con lo Spirito Santo. Questo momento molto profondo, dove lo Spirito Santo non solo vuole benedirci, ma dove Lui vuole cambiare la nostra vita, affinché non siamo più schiavi della paura, affinché non siamo più schiavi dell'ansia, più schiavi delle circostanze, affinché non siamo più schiavi delle nostre paure, ma che possiamo dominare la nostra paura attraverso il Suo aiuto. L'amore del Padre ci libera da ogni paura stasera. Amen. Alleluia. Parla un attimo con lo Spirito Santo. Dai, ognuno di noi parli con lo Spirito Santo in questo momento. Chiediamo a Lui rivelazione del Suo amore e rivelazione della Sua grazia. L'amore del Padre. L'amore del Padre. Quanti bambini presi dalla paura non appena arrivano tra le braccia del padre, cominciano a sentirsi sereni, calmi, fiduciosi. Perché? Perché sanno che tra quelle braccia non potrà succedere niente alla loro vita. Forse non hai avuto un buon padre, forse non hai avuto una buona relazione con il tuo padre terreno, forse non hai avuto una buona immagine del tuo padre terreno, e questa sera quello di cui stiamo parlando forse ti viene difficile comprenderlo. Allora c'è un lavoro ancora più profondo ancora che lo Spirito Santo deve fare, perché lui deve rivelarti realmente la figura del Padre, non solo il suo amore, ma il fatto che tuo Padre, il tuo Padre Celeste, è un buon Padre, è veramente un buon Padre. Forse sei stato abbandonato, forse abusato, forse non hai avuto un abbraccio mai o un bacio da tuo padre, e ti viene difficile vedere questo nella figura del Padre Celeste. Ma lo Spirito Santo restaura e ristora la figura del Padre nel nostro cuore, affinché possiamo comprendere il suo amore e possiamo comprendere il suo amore incondizionato nella nostra vita. Dio non ti ama, Dio non ci ama perché lo meritiamo, Dio non ci ama perché siamo amabili, Dio ci ama perché Lui è amore. E il suo amore non dipende da noi. Questo è meraviglioso. Il suo amore non dipende da noi. Padre, nel nome di Gesù, alla conclusione di questa serata, vogliamo chiederti con tutto il cuore che ognuno di noi possa crescere nella rivelazione della tua grazia. Spirito Santo, vai in profondità stasera. Vai in profondità nel cuore di ogni singola persona, e anche quando sarà dopo, alla fine di questa riunione, quando sarà ognuno nelle proprie case stasera, mentre prima di andare a letto o durante questa notte, Spirito Santo, io ti chiedo di rivelare l'amore del Padre, l'amore del Padre, l'amore incondizionato, la grazia del Padre nella vita di ogni singola persona. E per questo vogliamo ringraziarti. Grazie per questa serata, grazie per tutto quello che ci hai dato. Grazie Spirito Santo. Continuiamo ancora a pregare ancora per qualche istante, dai. Alleluia. Scede che è blessa le chiesa, scede che è la barabacca santa, scede che la.
E così veramente noi diciamo che non è mai un caso con Dio, e questo tema che abbiamo trattato è un tema che ci aiuterà in queste settimane, in questi giorni, che qualsiasi tempesta, qualsiasi paura ci verrà in questi giorni, ci dobbiamo ricordare di un'unica parola che il Signore ci dice: non temere, non avere paura, ma fidati soltanto di me, ti sta dicendo. Ecco, guardate, non c'è la coincidenza, ma c'è la Dio coincidenza. E sicuramente c'è qualcuno nel cuore che ha bisogno di prendere decisioni. E come diceva Corrado, attenzione alle decisioni prese per la paura. E il Signore questa sera ci ha rivelato cos'è la paura e cos'è che ci mette paura. Il Signore ti dice: non temere, non avere paura. Non avere paura. Ecco, come diceva una volta Corrado, a volte arrivano quei venti, ma sono tempeste spirituali, Corrado, che sono tempeste che noi non riusciamo a fermare se non che il Signore che li può fermare. E sicuramente ci diciamo che oggi è stata anche una giornata un po' travagliata, Corrado, voi fisicamente mi sta prendendo, e a noi un po' di... E queste sono tempeste che ti abbassano il morale, ti cominciano a togliere la gioia, cominciano a togliere anche l'allegria, anche il venire qua. Secondo me è stato anche un combattimento, e sicuramente c'era la stanchezza, la paura, perché si sa che con le preghiere in casa c'è sempre un po' di timore, c'è sempre un po' di paura, ma il Signore, guardate, è il principe della pace. Nel momento in cui usciremo da questa casa avvertiremo la pace, perché Dio è pace, Dio è presenza di pace.
Ci sono tempeste che Lui ferma nella nostra vita. Ci sono tempeste che dobbiamo attraversare. Cose che ci dà questa certezza straordinaria che ce la faremo. Che Lui non solo calma le tempeste della nostra vita, ma se ci sono tempeste che non possono essere calmate, la Sua presenza accanto a noi è la nostra pace. La paura non sta nel fatto che c'è una tempesta. La paura più grande per noi sapere sarebbe quella di sapere di essere soli. Ma il Signore ha promesso che non ci lascerà e non ci abbandonerà mai. Quindi tu puoi affrontare qualunque circostanza nella tua vita, perché prima o poi passerà. Amen.
Amen.
Tu ne uscirai vincitore a testa alta e le persone ti chiederanno come hai fatto. Le persone ti chiederanno come è successo. Com'è che sei ancora in piedi dopo tutto quello che hai passato? E tu potrai dire: non era per la mia forza, non è stato per la mia abilità. Mi sono fidato di Lui e Lui mi ha liberato da ogni paura. E nonostante il vento soffiava, io so che Lui era lì accanto a me e Lui ha liberato il mio cuore da ogni paura, perché mi ha stretto tra le sue braccia e io mi sono sentito amato. E quando tu senti l'amore di Dio nella tua vita, passa via ogni paura. Allora puoi dire alla tempesta: hai voglia di soffiare, nessuno mi separerà mai dal suo grande amore, e io ne uscirò vincitore, supererò questa situazione e ne uscirò più forte di prima. Amen. Alleluia. Padre, noi ti ringraziamo con tutto il cuore per questa sera. Vogliamo con tutto il cuore che tu possa accompagnare ogni persona qui, ogni coppia, ogni famiglia, e che la pace che tu hai messo nel cuore di ogni singola persona qui stasera possa essere comunicata nelle loro case, ai loro familiari, ad ogni persona che troveranno nelle loro case e alle persone che incontreranno domani. E per questo noi ti ringraziamo con tutto il cuore, nel nome di Gesù. Amen. Amen.
Amen.
Amen. Amen. E amen. Alleluia. La parola d'ordine è?
Non temere.
Non temere. Hai ricevuto qualcosa?
Aspetta, stavo cercando di
non temere. L'amore di Dio. Vorrei che ognuno di voi potesse imparare questo versetto a memoria. Ve lo voglio ricordare. Prima Giovanni, prima lettera di Giovanni, capitolo 4, versetto 18. Nell'amore non c'è paura. Anzi, l'amore perfetto caccia via la paura. Perché la paura ha a che fare con la punizione. E chi ha paura non è perfetto nell'amore. Ma noi lo amiamo perché Egli ci ha amato per prima. Amen. Alleluia.
Grazie. No, cioè, sì, è una piccolissima. Quindi dice il Signore: trattiene la voce dal pianto e i tuoi occhi dal versare lacrime, perché c'è un compenso per le tue pene. Essi torneranno dal paese nemico.
Amen. Gloria a Dio. Allora ci possiamo salutare tutti insieme. E mentre ci abbracciamo possiamo incoraggiarci dicendo: non temere, avrai la ricompensa di ogni fatica. Amen.
Amen.
Avrai la ricompensa di ogni fatica.